Oggi finisco questa introduzione sulla riforma del 2001, parlandovi dei livelli essenziali, e poi se abbiamo tempo parliamo del vostro lavoro oppure ne parliamo lunedì prossimo. Calma. Io vi sto tracciando il percorso sulla distribuzione delle competenze e mentre, come vi dicevo, della prossima settimana comincerò a parlarvi di altri argomenti che riguardano le riforme, ma contemporaneamente voi cominciate a lavorare. Tanto ci siete tutti, per cui non c'è problema. Perché vi parlo dei livelli essenziali? Perché i livelli essenziali, insieme alla tutela della concorrenza e alle altre materie trasversali, è diventata una porta molto praticata dalla giurisprudenza costituzionale per giustificare le leggi dello Stato, essenzialmente per questo. Diciamo che dopo la prima giurisprudenza che è partita, sentenza 282 del 2002, dicendo attenzione, le cose sono cambiate, la riforma pesa e la riforma, anzi dice la sentenza 202, una cosa molto impattante, firmata Valerio Nida, quella sentenza, e dice da oggi in poi il rovesciamento dell'ordine delle competenze, cioè il fatto che la Costituzione indichi quali sono le competenze dello Stato e non più delle regioni, significa che dovendo affrontare una questione di legittimità di una legge, era una legge delle Marche, il problema non è più controllare quale sia il titolo di competenza della regione. Ma semmai bisogna controllare il titolo di competenza dello Stato. Quella sentenza che ha avuto impatto perché è una sentenza che ha preso molto sul serio la riforma, cercando di darne un significato che fosse compatibile con quello che c'è scritto in Costituzione. Il legislatore costituzionale ha deciso di rovesciare l'ordine delle competenze, di segnare le competenze dello Stato non più quelle delle regioni, di dare la competenza generale residuale alle regioni non più allo Stato. Bene, questo significa che le regioni di per sé hanno competenze, salvo non dimostrare che c'è un titolo di competenza dello Stato. È dura. Questo ha avuto un grosso impatto. E ha fatto, come dire, immaginare che la Corte avesse preso un indirizzo molto stabile in questa direzione. E in effetti questo indirizzo c'è stato. Poi c'è stata l'erosione, come era anche largamente previsto, cioè l'erosione si è prodotta attraverso l'interpretazione dei titoli di competenza dello Stato. Sono porte, titoli, sono porte aperte alla legislazione dello Stato e passa, queste porte si sono ampliate sempre di più e sgretolate sempre di più. E una di queste porte è indubbiamente quella dei livelli essenziali. Come mi ha stampato? Che cosa sono i livelli essenziali? Ovviamente non lo si sapeva in partenza perché l'espressione è un'espressione che era stata usata nella legislazione in materia sanitaria assistenziale, in cui si era stabilita una certa prassi, ossia che di fronte al competenza regionale, allora concorrente in materia di salute, ancora adesso è concorrente, lo Stato dovendo finanziare la spesa, e notate che la spesa sanitaria nelle regioni è quasi il 90% del bilancio della regione, doveva anche cercare di assicurare un livello di prestazione standard in tutto il paese. Si parla di un diritto fondamentale, il diritto alla salute, il diritto costituzionale, e di conseguenza è ovvio che questo diritto debba essere assicurato a tutti. Questo lo si ha sia stabilendo il principio di libertà di circolazione, uno si va a curare dove vuole, per cui se uno non è contento della sua sanità va a cercarsi le prestazioni in qualche altro ospedale, ma sia attraverso un collegamento tra quelle che sono le prestazioni necessarie, standard, di base, essenziali, e quelli che sono i finanziamenti, perché questo è il nodo. Lo Stato non può unilateralmente dire da domani tutti gli ospedali devono essere dipinti di rosa due volte alla settimana e non dare i soldi, perché questo significherebbe imporre obblighi senza dare risorse. Siccome il sistema del finanziamento ormai è cambiato, nel senso che il finanziamento è dato senza voci vincolate, la regione riceve uno stock di soldi, un'altra parte dei soldi li recupera tra le aliquote e IRPEF e l'IRAP, e questo sono il suo finanziamento ordinario. È evidente che questo finanziamento ordinario di per sé non vincola la regione a investire tanto in quella prestazione sanitaria e altre cose. Lo Stato non ha più degli strumenti per vincolare il finanziamento delle funzioni. Questo è vietato ormai. Quello che deve fare è indicare quelli che sono i livelli essenziali. Ma questa indicazione dei livelli essenziali ovviamente trova un limite nel sostegno finanziario, per cui alla fine ci deve essere un colloquio tra lo Stato e la Regione e un'intesa su quello che è il finanziato, quello che è il sostenibile, quello che è la prestazione che può essere erogata a quelle condizioni finanziarie. E questa era una prassi che si era stabilizzata negli anni precedenti alla riforma del 2001. E questa prassi viene in qualche modo ripresa dalla Corte Costituzionale, in quella logica. Infatti la prima sentenza che la Corte dà su questo settore è una sentenza anch'essa molto gradita dalle regioni, perché va a dichiarare illegittimo un decreto ministeriale, quindi un atto unilaterale amministrativo dello Stato, che incide sulle prestazioni sanitarie. Dice, dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo quinto della Costituzione, è stata emendata la norma legislativa che guida i livelli, la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario. In questa occasione si è anche disciplinato il procedimento di adozione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'attribuzione a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del compito di definirli e la previsione del coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa con il governo da conseguire in sede di conferenza. Allora, questo è un assetto che si è definito in parte prima e in parte subito dopo l'entrata in vigore della riforma. Notate che il decreto legge che introduce questa disciplina è del 18 settembre 2001, ma la conversione è il 16 novembre 2001, proprio nei giorni in cui entrava in vigore la riforma, che adesso non ricordo esattamente che giorno fosse, ma era forse un 14 di novembre, insomma. Per cui in sostanza è contemporanea l'entrata in vigore della riforma del titolo quinto e disciplina un procedimento che serve a definire i livelli essenziali. E questo procedimento è caratterizzato da una certa tipicità dell'atto, il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, guarda caso, la forma che avevano assunto in passato gli atti di indirizzo e coordinamento. E anche il procedimento, perché si era fissato il procedimento per quegli atti di indirizzo e coordinamento, erano emanati dal Presidente del Consiglio previa intesa con la conferenza. E l'intesa significa doppia firma, cioè accordo delle regioni. In realtà, dopo un apposito accordo conseguito in sede di conferenza permanente il 22 novembre 2001 fra governo e regioni, è intervenuto il DPCM 29 novembre 2001, sono proprio i giorni dell'entrata in vigore delle riforme, che ha recepito i contenuti definendo i nuovi livelli essenziali di assistenza. Dopodiché, cosa succede? L'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, disposizione per la formazione, cioè la legge finanziaria 2003, ha confermato per il futuro la utilizzabilità dei livelli essenziali e ha affermato che le prestazioni riconducibili su detti livelli assistenziali e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono proprio quelle definite dal DPCM, ma ha previsto che possono essere modificate con lo stesso procedimento. Invece, a un certo punto esce un decreto ministeriale, adottato da un organo e con una procedura radicalmente difforme da quella così disciplinata. E quindi questo decreto ministeriale viene considerato illegittimo. E questo per le regioni è stato un buon segnale. Un segnale in qualche modo che la porta a livelli essenziali, almeno per il settore sociosanitario, è legata a una procedura di leale collaborazione. È una sentenza, le sentenze successive spesso definiscono i livelli essenziali, la determinazione dei livelli essenziali, una materia trasversale. Anche questa è diventata una materia trasversale con l'ambiente, i beni culturali, la tutela della concorrenza e così via. Anche i livelli essenziali si comportano secondo il cliché delle materie trasversali, per cui procedura di leale collaborazione per tutti gli atti amministrativi conseguenti, divieto di norme di dettaglio e così via. Dice una sentenza un po' successiva, ripetendo peraltro una serie di precedenti, ne sono preso solo la massima, non è la massima, è una citazione proprio del passo della sentenza, 383 del 2005, in ogni caso tale titolo di legittimazione, livelli essenziali, può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina da parte dello Stato di interi settori materiali. Non so se capite il senso di questa affermazione della Corte. È una competenza esclusiva dello Stato, è una competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma questa competenza non è una competenza di materia, non è una materia questa in senso proprio, non è materia in senso tecnico, ma è la possibilità che lo Stato definisca singole prestazioni, ma definendo singole prestazioni non può estendere la sua disciplina all'intera materia. E questo capite che è un principio, una ratio decidendi, un principio di giurisprudenza che guida un'interpretazione piuttosto restrittiva della lettera M del 117 secondo comma, determinazione dei livelli essenziali. Purtroppo però questa limitazione, dico purtroppo per le regioni, non è durata a lungo così precisa. Vi porto un po' di casistica per rendervi conto del tipo di problemi. Gli articoli bla 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 dettano disposizioni transitorie relativamente all'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, fino all'emanazione del regolamento governativo previsto dalla legge di delega. Siamo a una delle tante riforme della scuola. Dette norme sarebbero, secondo le regioni ricorrenti, lesive dell'articolo 117,6 della Costituzione, in quanto reiterano la previsione di emanazione di un regolamento statale, il cui oggetto non sarebbe interamente riconducibile alle norme generali sull'istruzione, che è una materia esclusiva. Ma sono norme generali sulle istruzioni? È possibile che su una materia esclusiva così intitolata ci sia un regolamento? Se sono norme generali, c'è spazio per un regolamento? Capite la difficoltà? Non sarebbero interamente riconducibili alle norme generali, ma ricadrebbe, almeno in parte, in materia di legislazione concorrente, l'istruzione, nella quale non è consentito allo Stato fare ricorso allo strumento regolamentare. Caso interessante. Diciamo un caso, e siamo nel 2005, sentenza 279, è un caso interessante perché spinge la Corte a chiarire che cosa significa questa doppia etichetta, competenza esclusiva per le norme generali in materia di istruzione, competenza concorrente in materia di istruzione, salva la formazione professionale che è competenza delle regioni. Allora abbiamo l'istruzione che è in parte competenza esclusiva e in parte competenza concorrente. La competenza esclusiva dice norme generali in materia di istruzione, la competenza concorrente dice principi in materia di istruzione. E allora c'è lo spazio per un regolamento? Perché se è competenza concorrente, sicuramente no, perché il 117,6 dice no, non c'è potestà regolamentare. Se ricade invece nelle competenze esclusive ci sarebbe la potestà regolamentare, ma è giustificabile una competenza regolamentare laddove l'etichetta è norme generali sull'istruzione? Possono essere contenute in un regolamento norme generali sulle istruzioni? Dice la Corte. La questione non è fondata. I regolamenti previsti dall'articolo 7 riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni statali, della prestazione statale, in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono perciò riconducibili alla competenza statale esclusiva del 117. Le norme impugnate che a tali regolamenti fanno riferimento non ledono pertanto alcuna competenza regionale né contrastano col principio di leale collaborazione, ricadono in una materia di competenza statale che non sono le norme generali ma i livelli essenziali. Lo Stato sta definendo livelli essenziali di prestazioni e notate che è la prestazione statale in materia di assetto pedagogico. Per cui in sostanza qui le regioni non possono lamentarsi per il semplice fatto che lo Stato sta regolando le sue prestazioni. Implicitamente sta dicendo che queste sono prestazioni dello Stato e non della regione. Qui c'è un bellissimo caso che ha interesse sempre 2005, sì, è un caso interessante per, non tanto per il caso, ma per il problema giuridico che ne consegue. Allora, il legislatore nazionale si è indotto a includere nello stesso contesto normativo sia l'erogazione gratuita di particolari prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosi tassativamente individuati, sia l'erogazione gratuita di sostituti del latte materno per i figli di madre sieropositive per HIV. Qui il caso è legge che dice l'assistenza sanitaria deve fornire alle madri portatrici di HIV di sostituti del latte, perché sono il latte un veicolo del virus, e una regione che queste prestazioni non le aveva date. Infatti credo che questo fosse... No, non ne sono sicuro. Viene in evidenza come una legge regionale destinata a disciplinare le modalità di tutela dei soggetti affetti dalle malattie particolari non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi, da ammettere come presupposti della tutela stessa, anche per orientare tutto il sistema delle mense collettive, pubbliche e private, facendo carico al sistema sanitario nazionale dei costi delle sostanze da utilizzare per la somministrazione dei pasti differenziati. Questo è un problema che evidentemente taglia, non riguarda solo le prestazioni del servizio sanitario, ma riguarda anche le mense pubbliche, per esempio tutto il sistema scolastico. L'introduzione in questo contesto normativo di prodotti alimentari destinati ai lattanti, così come prospettata dal ricorrente, si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori delle patologie già individuate nella normativa statale. Vedete, qui il caso, infatti mi sembrava ricordare, non è un'impugnazione statale della legge regionale, ma è un cittadino che impugna la legge regionale, forse la Basilicata, non ricordo che quale regione, perché non garantiva questa prestazione. Evidentemente avrà chiesto o la mensa o il servizio sanitario di ricevere gratuitamente il latte e questi hanno risposto: mi dispiace, ma non è finanziato dalla legge regionale. Allora ricorre al TAR e il TAR solleva la questione e la Corte risponde non a una questione in via diretta, ma a una questione in via incidentale. Ed è interessante questo perché fa capire poi il senso della risposta, che è quello che colpisce di più. Da quanto appena detto si trae la logica conseguenza che la mancata previsione nella legge regionale impugnata dell'erogazione dei sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive non ha, ne potrebbe avere, effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa che rimane garantita dalla normativa statale. Cioè quello che sta dicendo è la prestazione di livello essenziale che è fissata dalla legge dello Stato è obbligatoria per la regione, infatti poi dice con diverso atto la medesima regione dovrà disciplinare le modalità eccetera, ma è una prestazione che ha effetto diretto, nel senso che l'atto statale che individua il livello essenziale non è un atto che si interrompe, si chiude nei rapporti Stato-Regione, di modo che la Regione sia vincolata ad attuare quelle prestazioni, ma quell'atto riguardando diritti fondamentali ha effetto diretto per i cittadini, per cui i cittadini possono andare a richiedere quella prestazione basandosi sulla legge statale. Il che significa che la legge regionale diventa un'ipotesi. È necessaria perché deve disciplinare le modalità, chi dà, chi paga, eccetera. Con diverso atto legislativo la medesima regione dovrà disciplinare le modalità con le quali gli specialisti e il servizio sanitario comunicano gli accertamenti, bla bla bla. Né tali dettagli procedurali dipende l'esistenza, né però, dice la Corte, da tali dettagli procedurali dipende l'esistenza del diritto all'erogazione dei prodotti necessari, che non risulta negato o contraddetto dalla legge regionale impugnata, riguardante esclusivamente i prodotti dietetici. C'è una lacuna della legge regionale che non prevede l'erogazione di questi prodotti, ma siccome questi prodotti sono previsti da un atto statale che definisce i livelli essenziali, questi costituiscono la base per un diritto soggettivo del paziente. E questo diritto del soggettivo può essere fatto valere di fronte al giudice anche a prescindere dalla legge regionale. Il che vuol dire che la legge regionale è un'ipotesi per l'appunto, ma non è una condizione dell'erogazione del diritto. Funziona, come vedete, in maniera molto simile ai rapporti tra norme interne e norme comunitarie. sono norme a effetti diretti, perché sono norme che affermano, riconoscono diritti soggettivi. Vabbè, questo non mi sembra una cosa molto significativa. Questa invece è una cosa interessante. Qui vediamo un po' casi un po' più recenti e come il quadro così chiaro progressivamente finisca con diventare sempre più torbido. Disciplina delle informazioni in tema di ambiente. Quindi si tratta di una norma statale impugnata dalle regioni, che a sua volta è una norma che attua normative comunitarie. Sono normative comunitarie che rendono obbligatorie le informazioni in materia di ambiente. Dice la Corte, non appartiene la disciplina delle informazioni in tema di ambiente, non appartiene alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la competenza legislativa dello Stato, giacché l'accesso ai documenti amministrativi attiene di per sé ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa è di grande importanza questa sentenza, perché introduce per la porta dei livelli essenziali una competenza dello Stato sul procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo viene improvvisamente riletto nella chiave di una prestazione pubblica. Interessante, quando voi prendete una multa per divieto di sosta o perché vi beccano a parlare col telefonino in mano guidando la macchina o perché andate contromano col motorino, quel procedimento sanzionatorio è una prestazione pubblica che riguarda i diritti sociali e civili e come tale deve rispondere a dei livelli essenziali stabiliti dalla legge dello Stato. Non è scandaloso di per sé, non è scandaloso di per sé, perché se voi la pensate dal punto di vista non del vigile urbano, ma dal punto di vista del cittadino, lui ha dei diritti e degli interessi legittimi da far valere in quel procedimento. Deve avere, per esempio, il diritto di sapere qual è l'infrazione che viene rilevata, di avere la fotografia, di avere la testimonianza, la possibilità processuale o procedurale di opporsi. E quelli sono, tutto sommato, diritti soggettivi. Ma di fronte si ha una prestazione pubblica che è una prestazione che è lo stesso procedimento amministrativo. Questo è l'aspetto un po' nuovo. Dalla norma costituzionale e dalla legge statale citata, che non vi ho letto, emerge un sistema composito di tutela del diritto all'accesso, che si articola nella necessaria disciplina statale dei livelli essenziali e nella eventuale disciplina regionale o locale di livelli ulteriori. Su questi presupposti si deve escludere che non spettasse lo Stato dare attuazione a direttive comunitarie in materia di informazione ambientale, proprio perché sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela validi per l'intero territorio nazionale anche in questo settore. Vedete, qui non possiamo dire che ci sia uno sconfinamento dalla logica iniziale per cui i livelli essenziali sono una porta aperta a fissazione di standard concordati con regioni con le stesse regioni quando costano, qui non c'è un costo però, è che i livelli essenziali riguardano singole prestazioni e non la materia. Però qui siamo sull'orlo, qui non ci sono livelli essenziali concordati con le regioni, per la questione appunto che queste prestazioni sono di procedimento e quindi non costano. E non comporta uno spossessamento della disciplina regionale, ma quasi. Nel senso che il procedimento amministrativo, per quanto riguarda la parte, diciamo, diritto di accesso, ma comunque per quanto riguarda la parte dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, finisce con essere vista come prestazione essenziale e di conseguenza regolabile dallo Stato come sua competenza piena, sua competenza esclusiva, per cui la legge dello Stato può arrivare anche in norme di dettaglio e può essere anche attuata con regolamenti in teoria, no? E questi regolamenti incidono sulle procedure amministrative di regioni e enti locali. Notate che ieri vi dicevo che gli enti locali hanno autonomia regolamentare per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento, ma non fino al punto in cui ci sia l'interesse prevalente della regolazione delle prestazioni che la pubblica amministrazione dà ai cittadini. Il comune potrà regolare chi dà l'accesso agli atti, ma non può modificare le norme statali sull'accesso agli atti. Quella è una prestazione essenziale. Sentenza del 2006, 248. I punti che ho estrapolato sono questi. Quanto ai livelli essenziali della prestazione, se è evidente che le leggi regionali non possono pretendere di esercitare una funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale, nel contempo quest'ultimo non può invocare tale competenza di carattere trasversale, sentenza 282-2002, per richiamare a sé l'intera disciplina della materia, cui essa possa di fatto accedere. Disciplina nell'ambito della quale, viceversa, se di titolarità regionale, resta integra la potestà stessa della regione di sviluppare e arricchire il livello e la qualità delle prestazioni garantite dalla legislazione statale, in forme compatibili con queste. Qui si innesca un altro problema che è tipico del competenze trasversali. E le competenze trasversali si inseriscono in materia di competenza regionale e fissano degli standard, ma questi standard sono migliorabili. Per cui, per esempio, il comune o la regione potrebbe dare un accesso agli atti molto potenziato. Ma fino a che punto può darlo potenziato? In forme compatibili con quelle fissate dalla legge dello Stato. E se vi ricordate quello che vi dicevo in materia ambientale della trasversalità e sulla legge di Lombardia sulle antenne per i telefonini, lì la Corte ha detto devono essere rispettati dalla legge regionale i principi fissati dalla legge dello Stato e i principi sono anche dati dal bilanciamento di interessi costituzionali. Lì c'era ambiente, comunicazione e imprese. Ma sull'accesso agli atti, per esempio, l'equilibrio si forma tra il diritto ad accedere agli atti del soggetto inciso, trasparenza della pubblica amministrazione, e la privacy. Per cui, per esempio, se io chiedo di accedere agli atti che riguardano i bilanci delle partecipate del comune, società partecipate del comune, mi si può opporre che quello è una sfera in cui io non posso penetrare perché è tutelata da privacy, riservatezze, segreti industriali e così via. Per cui il rapporto tra il mio diritto di accesso, che è tipico, e la risposta negativa perché viene tutelato un altro interesse, che può essere l'interesse dell'imprenditore, è fissato tendenzialmente dalla legge dello Stato. Per cui è vero che i livelli essenziali non impediscono di aumentare i livelli di prestazione, ma questi non sono aumentabili liberamente, perché ci possono essere interessi contrastanti e costituzionalmente interessanti, insomma, valutabili. Questa Corte ha ormai più volte affermato che il potere di predeterminare eventualmente, sulla base di apposite disposizioni di legge, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni per le quali la normativa nazionale definisca. Cioè, i principi sono sempre gli stessi, no? È uno stilema questo di ripetere i propri precedenti da parte della Corte, no? Quando lo Stato esercita la sua competenza, non può occupare la materia, diciamo, c'è un principio di proporzionalità, deve limitarsi al quanto è strettamente necessario per definire il livello essenziale di quella prestazione, e non può arrivare a una normativa che annulla lo spazio discrezionale della regione. E questa è una sentenza del 2008 che riguarda la legge finanziaria del 2007 e ve la porto come esempio di il diverso contesto che esiste invece per la spesa sanitaria. L'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, tuttavia la stessa offerta minimale di servizi sanitari non può essere unilateralmente imposta dallo Stato, ma deve essere concordata per alcuni aspetti con le regioni, con la conseguenza che sia le prestazioni che le regioni sono tenute a garantire in modo uniforme, sia il corrispondente livello di finanziamento, sono oggetto di concertazione tra Stato e Regione. Qui significa che noi stiamo sdoppiando la logica che presiede all'utilizzo di quella competenza, dei livelli essenziali. Se è definire i livelli essenziali di diritti non costosi, che non costano, lo Stato può agire unilateralmente. Ma se quei diritti invece costano, perché sono per esempio prestazioni sanitarie, allora lo Stato non può più agire unilateralmente, deve trovare l'intesa con la Regione e mettersi d'accordo su quanto costa in sostanza. Sia la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio, sia il ricorso a forme diverse di compartecipazione degli assistiti, sono da ritenersi compatibili con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio di diritti fondamentali. Questo è un leitmotiv della giurisprudenza costituzionale, dove ci sono diritti di prestazione che costano e il costo è il limite del diritto, nel senso che il diritto non può essere sacrificato perché costa, ma neanche il bilancio dello Stato può essere sfondato per dare massima soddisfazione al diritto, da cui la legittimità in via di principio dei ticket sanitari. Ticket sanitari che stanno a fissare il punto della tollerabilità di quella prestazione per le attuali finanze pubbliche e quindi può andare su e giù. Il che significa che questo è una scelta discrezionale del legislatore, nella misura in cui non diventi la negazione del diritto alla salute. Può essere aumentato, ma c'è una soglia oltre il quale questo aumento del ticket minaccerebbe la stessa erogazione della prestazione, quindi il diritto. La scelta di un sistema o di un altro appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle regioni. Per questo l'intesa, ci sono due indirizzi politici. Nella specie, l'intesa di cui prima si è fatta menzione stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Ne potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA, livelli essenziali, si presenti in modo diverso nelle varie regioni. Giova precisare che dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso dal punto di vista economico dei cittadini alla loro fruizione. E vedete che qui si sta incominciando a limitare questa idea che i livelli essenziali fissino il minimo, ma non il massimo. L'episodio nasce dalla tendenza di alcune regioni, di fronte alla finanziaria del 2007, di dire: io non ci sto, io voglio dare, eliminare i ticket. Per i miei assistiti non ci sarà ticket sui farmaci. La Corte dice no, perché questo è un livello essenziale, anche il costo della compartecipazione del privato riguarda il livello essenziale della prestazione, perché il livello essenziale della prestazione non è soltanto che questa prestazione deve essere data, ma anche le condizioni economiche a cui deve essere data, e anche queste devono essere uniformi, per cui il ticket non è graduabile.